In questo periodo di Quaresima, in preparazione alla Santa Pasqua, ho pensato di approfondire un testo di Chesterton di più di un secolo fa, però importante perché ci offre un confronto tra il mondo e la croce di Cristo. Ecco, il titolo è La sfera e la croce. È stato pubblicato inizialmente a puntate all'inizio del Novecento sui giornali e riviste d'appendice, per poi essere definitivamente pubblicato attorno al 1909-1910. È un romanzo davvero incredibilmente denso di spunti metafisici, teologici, appunto filosofici, molto profondi, ed inizia con un prologo in cielo tra il professor Lucifero e il monaco Michele. Si trovano su una navicella spaziale al di sopra della cattedrale di St. Paul a Londra. E lì, ecco, iniziano a discutere animatamente, ovviamente il professor Lucifero, perché è proprio maestro, diciamo, di razionalismo, di scientismo e anche di scetticismo, mentre al contrario il monaco Michele rappresenta l'ortodossia cristiana. Ecco. E c'è un confronto molto aperto proprio dinanzi alla cupola della cattedrale di San Paul su il significato proprio della sfera e della croce. Ecco, faccio così una breve lettura. Non a caso, ecco, questo primo capitolo che tratta interamente di questo prologo in cielo, vedremo che col secondo capitolo fino all'ultimo avrà una ripercussione concreta, pratica nella vita reale di noi tutti. Perché voleva intendere questo Chesterton col nome di questo capitolo, una discussione campata in aria, il titolo del primo capitolo, della sfera e la croce, che è relativa invece a un qualcosa che ha a che fare con la nostra vita, quindi apparentemente una discussione astratta, ma che ha delle ricadute profonde sulla nostra vita, quindi è molto importante. E la discussione tra il male, il professor Lucifero, e il bene rappresentato da il monaco Michele può essere sintetizzata in diversi punti. Ecco, io prendo qui qua e là dal romanzo per farvi sentire anche proprio la scrittura di Chesterton, rimandando alla sua lettura completa, ecco, si trova tranquillamente in diverse edizioni. Per rappresentare la tua e la mia filosofia, che vuoi trovare di meglio della forma di questa croce o di questa sfera? Questa palla è ragionevole, quella croce è irragionevole, il globo è logico, la croce è arbitraria. E qui è Lucifero. Ecco che espone le sue tesi razionalistiche, confutando proprio la croce come elemento di arbitrio e proponendo la sfera e quindi il mondo. Noi sappiamo che è il principe del mondo, no? Lucifero. La risposta del monaco Michele non si fa attendere. Noi amiamo le contraddizioni. L'uomo stesso è una contraddizione, è un animale la cui superiorità sugli animali sta nel fatto che è caduto. Ecco che qui, quindi, Chesterton ripropone la tradizione della caduta e quindi il dogma del peccato originale. Lo scontro è continuo e arriva a vette davvero impressionanti. Ecco, su questa navicella, interessante proprio dinanzi all'umiltà del monaco, si contrapponga anche la superbia di Lucifero. E scrive sempre Chesterton: tutto ciò era l'opera del professore, del suo aereo, stanno su quella navicella spaziale che lui aveva costruito. Tutto, insomma, egli aveva inventato, tranne forse se stesso. In realtà, egli era nato troppo tardi per potersi inaugurare, ma era tuttavia convinto d'essersi almeno notevolmente perfezionato. Ecco, vedete, quindi qui lo deride un po', perché non riconosce comunque questo l'angelo caduto, di essere anche lui creatura di nostro Signore, creatura di Dio. E arrivano poi ad un grado di conflitto molto elevato, tant'è che non più reggendo le argomentazioni molto forti del monaco Michele, ecco che Lucifero sbotta in un gesto di ira e caccia fuori dalla navicella spaziale il monaco Michele. Ma la motivazione è data da un apologo che racconta proprio il monaco Michele al professor Lucifero. Proprio facendo vedere le estreme conseguenze di chi rinnega la croce di Cristo. Racconta questa cosa. Un uomo aveva adottato l'opinione che il segno del cristianesimo fosse un simbolo di barbarie e di irragionevolezza. È una storia assai interessante ed è una perfetta allegoria di ciò che accade ai razionalisti come te, Lucifero. Egli cominciò, quest'uomo, col bandire il crocifisso da casa sua, dal collo della sua donna, perfino dai quadri. Poi diventò ancora più furioso, ancora più eccentrico, e avrebbe voluto abbattere le croci che si innalzavano lungo le strade del suo paese, che era un paese cattolico romano. Finalmente s'arrampicò sopra il campanile di una chiesa, ne strappò la croce e l'agitò nell'aria, in un tragico soliloquio sotto le stelle. Una sera d'estate s'era fermato un momento fumando la sua pipa di fronte ad una lunghissima palizzata, e fu allora che i suoi occhi si spalancarono improvvisamente. Non brillava una luce, non si muoveva una foglia, ma egli credette di vedere una lunga palizzata tramutata in un esercito di croci, legate l'una all'altro, su per la collina, giù per la valle. Allora, facendo volteggiare nell'aria il suo pesante bastone, egli mosse contro la palizzata come contro una schiera di nemici. E per quanto era lungo la strada, spezzò, strappò, sradicò tutte quelle assi che incontrava sul suo cammino. Egli odiava la croce, ed ogni palo era per lui una croce. Quando arrivò a casa era pazzo da legare. Ecco, questo è il tragico epilogo che fa vedere il monaco Michele dinanzi a Lucifero, di chi detesta, odia la croce, cioè la distruzione di tutto il mondo abitabile, di tutto il creato. E un po' è anche quello che stiamo vivendo in questi anni, con questo processo di secolarizzazione, che ha coinvolto in particolare la società occidentale, cioè il togliere il crocifisso dalle scuole. E vedete che l'esito è sempre quello forsennato, pazzesco, irragionevole, quello del male rappresentato qui da Lucifero. Ecco, dicevamo che queste discussioni campate in aria hanno una ricaduta, e già nel secondo capitolo questa ricaduta c'è, e come. Perché cosa accade? Che il monaco si salva, diciamo, ecco, aggrappandosi alla croce di San Paul, proprio della cattedrale di San Paul, e riesce poi a sopravvivere. E questo è un po' l'esito di questa prima parte, perché ricordiamo che è stato cacciato dalla navicella spaziale dal professor Lucifero. E qui è interessante, ci sono un paio di frasi che merita la pena così di riflettere, perché il monaco Michele, scrive Chesterton, sentì tutta l'intensità di quella gioia che gli orgogliosi non conoscono, poiché nasce dall'umiltà. Coloro che per un miracolo sono sfuggiti alla morte, coloro che non si aspettano di essere riamati dalla persona amata, coloro che si vedono perdonati i loro peccati, questi soli conoscono e sentono una simile gioia. Quindi vedete che la gioia cristiana, nasce dall'umiltà. E questi temi, la gioia e l'umiltà, ricorrono continuamente, non solo in quest'opera, ma in tutti gli scritti e nel pensiero di Chesterton. Ecco. Michele quindi può sintetizzare il monaco brano evangelico in cui si afferma che chi perderà la vita per causa mia, per causa di Cristo, la salverà. E infatti lui riesce a salvarsi, però verrà posto all'interno di un ospedale psichiatrico, considerato quindi un pazzo dalla società. E la ricaduta si ha subito dopo, nel secondo capitolo, quando due scozzesi, uno ateo, James Turnbull, e l'altro invece fieramente cattolico, Eva McKeon, si scontreranno. Ci sarà uno scontro nel negozio, questa libreria in cui Turnbull ha esposto le sue tesi contro la Vergine Maria, contro Gesù Cristo, contro Dio, e questo aizzerà l'altro scozzese cattolico, fieramente cattolico, Eva McKeon, a rompere il vetro proprio della sua vetrina e a sfidarlo. Poi lì ci sarà un alterco fra loro che si protrarrà per tutto il romanzo fino a che si arriverà proprio ad un duello. Però questo, ecco, verrà impedito quasi subito, e questa causa verrà portata in tribunale. Cioè la società civile non sopporta non solo il duello, ma che ci si batta in questo modo per difendere la verità. E qui infatti ci sono due tesi contrapposti: da una parte l'affermazione dell'esistenza di Dio, dall'altra invece la negazione, con tutte le conseguenze. E vengono portati dinanzi al tribunale, dove ecco, espongono così le loro tesi dinanzi al giudice. Il giudice, ecco, è Cumberland Vane. Il giudice è un giudice relativista e risponde così a Eva McKeon. Allora, McKeon dice: è un mio nemico, Turnbull, perché è un nemico di Dio. Basta, gridò il giudice incollerito. La religione è un fatto personale. Per farne menzione in un luogo come questo, ecco, vedete che quindi non è più una dimensione pubblica, è una cosa privata, un fatto per... Anche questo fa parte de La laicizzazione, la secolarizzazione della società, e questo giudice relativista la rappresenta pienamente. È un fatto personale, e infatti poi dirà ancora: le vostre opinioni sono forse necessariamente le buone? Siete voi necessariamente in possesso della verità? Vedete che queste tesi, esposte da Chesterton più di un secolo fa, siano ancora molto attuali. Infatti siamo impregnati di secolarismo, di relativismo. E queste espressioni sono comunemente esposte, no? Siete voi in possesso della verità, avete la verità in tasca, no? Si sente spesso dire. Allora, come si difende Eva McKeon, questo fiero scozzese cattolico? Se egli, cioè James Turnbull, avesse detto di mia madre quello che ha detto della madre di Dio, perché, come dicevo, nelle sue tesi, nelle sue vetrine erano esposte affermazioni contraria all'etica cristiana, ecco che anche voi probabilmente, dice al giudice, prendereste la spada come me e affrontereste al duello questo personaggio. E inizia appunto questo duello che si trascina fino alla fine. Poi ovviamente chi volesse andarselo a leggere, ecco, si tratta di più di 300 pagine, molto dense, molto accattivanti, dove questi duellanti si confrontano con spaccati della società che potrebbero essere anche attuali. Si trovano quindi dinanzi ad un commerciante, si trovano dinanzi ad un paciere che tenta appunto di far loro la pace, però in nome di che cosa? Non in nome della verità, in nome di un compromesso che loro non accetteranno. Tanto che, ecco, nel caso del paciere, cosa accade? Accade che dirà Eva McKeon: se io rinnego il giuramento, i dogmi e tutti i principi eterni, ecco che mi perderei anch'io come il paciere, diventerei come lui. Io non voglio diventare come lui. Ecco, vedete che quindi questo conflitto è estremamente concreto e pratico, che parte appunto dalla difesa della verità e fino addirittura al duello. E poi incontreranno anche con invece il guerrafondaio, che invece vorrà che loro si battano, però anche lì su tesi non razionali, non credibili. E fino alla fine, ecco, del capitolo, laddove ci poi nel continuare a fuggire da tutte queste pressioni, dal mondo che si è rivoltato contro di loro affinché non facessero il duello, ecco che si dirà tutta l'Inghilterra si è imprigionata per metterci in prigione. Infatti loro saranno all'interno di un manicomio, finiranno per difendersi da tutti questi assalti, però riscontreranno che in questo manicomio ci saranno tutti quei personaggi che hanno incontrato nella loro via. Quindi è il mondo. Ci sarà questa bella riflessione che in epoca così, in questo periodo anche quaresimale, deve farci riflettere, no? Appunto si chiederanno la Chiesa o il mondo? Il mondo, diranno, lasciato a se stesso, diventa più feroce di tutte le religioni. Il mondo non può reggersi da solo. E infatti è la sfera, è la croce che tiene fermo il mondo. Perché altrimenti il mondo senza la croce barcollerebbe e cadrebbe. Ecco. E quindi ecco, ci sarà poi in questo romanzo un finale distopico, laddove Chesterton farà vedere proprio l'esito drammatico dell'utopia, un esito che ovviamente è da rifiutarsi, perché ci sarà anche l'Apocalisse poi nel finale. Infatti l'ultimo capitolo. Non a caso si chiama Dies Irae, quindi il giorno dell'ira, il giorno del giudizio, la resa dei conti. E qui avverrà con l'uscita, ancora una volta, del monaco Michele. Ecco, l'avevamo perso alla fine del primo capitolo, dopo che era stato cacciato dalla navicella spaziale da Lucifero, lo ritroviamo adesso che verrà profeticamente a cercare di redimere questo mondo che è impazzito. Dicevamo che il mondo così, in questo mondo, diventa pazzo senza la croce, no? E tutti i personaggi, ecco, perfino anche il giudice relativista che avevamo accennato poco fa, sarà dentro questo manicomio. E il mondo sferico addirittura dirà McKeon. Il cattolico non vorrà nemmeno più restare una sfera. E qui fa intravedere proprio come siano andati contro la legge naturale nel non accettare la realtà e continuare a modificarla. Anche lo stesso mondo, appunto, non sarà più una sfera. L'immenso globo terrestre perderà la sua figura e solo la croce resterà dritta. Ed ecco qui il finale, quando il vecchierello, il monaco Michele, esce finalmente dal luogo in cui era stato chiuso come pazzo e subito, subitaneamente, Eva McKean e James Turnbull, quindi il cattolico scozzese, ma anche l'altro scozzese, si inginocchiarono e quindi pregarono. Fra le ceneri, due oggetti scintillanti erano sfuggiti al fuoco, la sua spada e quella di Turnbull, cadute per caso in forma di croce, perché appunto qui meditiamo in questo periodo quaresimale che solo la croce può salvare il mondo. E, ecco, io quindi consiglio di leggerlo completamente. Lo trovo di un'attualità sconvolgente e quella parte finale distopica e apocalittica ci fa probabilmente intravedere il percorso che stiamo purtroppo, ahi noi, percorrendo senza la croce.